Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, 1-12a. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi».
Muovendosi tra i pensieri della gente che conosco, provo così a pensare e a ragionare su che cos'è la felicità. Una linea retta, la disegnerei così, la felicità, una linea retta che si chiama fortuna, e quando questa linea si interrompe, quando questa linea non è più retta, quando questa linea paf, scende e si rompe, allora la felicità non è più fortuna. Qualcosa la sospende. Detto in altri termini, quando le cose vanno avanti con una certa linearità di bene, la fortuna ci bacia. Quando le cose vanno avanti invece a singhiozzi o a zigzag o addirittura si fermano, allora non possiamo più dirci felici. Addirittura, quando qualcuno non regge più a questa linea che sbalza via, cosa fa? Esce di scena. Brutta cosa da dire, si toglie la vita. Ma assistiamo pure anche a questo, determinando così la caduta della linea di coloro che siano accanto. È un pensiero molto in voga oggi, radicato nella storia. Basta fare un nome per tutti andando indietro. Socrate, lui è uno stoico, morto ai tempi di San Paolo, tra l'altro con una morte del tutto diversa da San Paolo. Paolo muore per amore della verità, per amore che si chiama Gesù. Socrate invece soleva dire che se non si raggiunge la felicità nella vita, allora è come vivere in una stanza con il fumo. Cosa si fa? Ci si sta dentro finché questo fumo è tollerabile senza farci tanta attenzione. Ma quando questo fumo diventa insopportabile, allora bisogna paffete, uscire fuori. E lui beve la cicuta. Non so se qualcuno ha visto il film Norimberga nelle sale cinematografiche in questo tempo. Ci si taglia fuori, perché non si sostiene più il peso della vita, che arriva ad essere proprio l'infelicità. Ma cos'è la felicità per il mondo d'oggi? Cos'è la felicità per i greci? Loro la chiamano eudaimonia. Non so se senti bene questo termine. Eudaimonos, demonio bene. Un buon demonio, uno spirito buono, star bene nel proprio spirito, star bene nel proprio demonio. Noi lo diciamo spesso, la ricerca della felicità è quella linea retta, durevole, perdurevole, per fare in modo di stare bene con se stessi. È un pensiero molto forte oggi, faccio di tutto per star bene io, e aggiungerei prima di tutto, per cui il mio star bene è uno star bene mio, uno star bene di me, ma prima di tutto. E quando io non sto più bene, allora farò di tutto per star bene io. Il mio bene è il più importante, quasi un daimonos, un demonio. È una filosofia antica, anche nuova. Jung, ad esempio, la interpreta come la realizzazione del proprio sé in modo continuativo. È quindi una fioritura del proprio essere. Lo ripeto, se l'essere personale qualche volta non fiorisce, allora quel fumo presente entra nel cervello. E in modo tacito si comincia a pensare a stratagemmi che il cervello li pensa, sono stratagemmi brutti, a strade illecite addirittura, pur di arrivare alla propria felicità, la felicità, quella che noi chiamiamo a tutti i costi, ma la mia felicità anche se a tutti i costi. La felicità di Gesù non è allineata con questa eudaimonia. La felicità di Gesù ha in sé una novità. Makarios, il greco dice, significa beati, cioè beati vuol dire stare sul giusto cammino, stare sul cammino giusto. Me la sento che sono sul cammino giusto. È marcher, in marcia, dicono i francesi. Marcia significa che anche se piove, uno si sente contento perché, dai, piove acqua, non è che piovono pietre. E un altro magari è contento, è marcé, perché proprio marciando trova un rifugio, trova un riparo, ma avverte che il cammino è la cosa bella, il cammino è giusto, anche se piove, cioè significa che la beatitudine non sta nella logica della linea retta, ma nella linea della rettitudine del cuore. Ci può essere la situazione nella quale le cose non vanno bene, ossia la retta cade, la retta si storce, non avanza correttamente, ma anche se succede questo, cioè diciamola così, anche se piove, per il cristiano non significa che non è più fortunato, che la felicità è venuta a mancare perché piove. Ma scherziamo, mi sento beato. Proprio perché le cose, ecco il pensiero di Gesù nuovo, l'essere di Gesù nuovo, mi sento beato proprio perché le cose non vanno bene. Cioè, proprio perché le cose non vanno bene, ho bisogno di aiuto. Non sto sbagliando il cammino, non sto sbagliando l'itinerario, semplicemente piove. E posso dire che mi manca un riparo. Posso dire che ho bisogno di un riparo, non sono arrabbiato perché mi sono messo in cammino, anzi, gioisco perché nel cammino ho bisogno di qualcuno, ho bisogno di qualcosa. La pioggia, allora, fotografa bene la beatitudine di Gesù. È la situazione mancante, manca il sole. Nella situazione mancante c'è lo spazio per la mia beatitudine. Chi vive la mancanza è il povero. E il povero può essere quello che riceve un aiuto. Sì, il povero è quello che riceve un aiuto. Il ricco fa da sé. Il ricco non cerca l'aiuto. Il ricco fa da solo. Il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Il regno dei cieli è questo. Lasciati aiutare. Vivi da povero, vivi da povera. Conosco persone che sono in affanno perché non ci si vuole far aiutare. Mi viene in mente una che non vuole andare a fare l'esame perché è un esame insormontabile, è difficile. E sa già nella sua testa che non andrà bene, ma non è che non andrà bene, non si permette di sbagliare. Perché? Perché questa persona nei suoi esami ce l'ha fatta sempre, anzi, ha smesso di studiare proprio perché il suo inconscio sa che è difficile studiare e lui, questa persona ce l'ha sempre fatta anche con facilità. Senza far fatica, ma non ce la farà non per capacità, ma perché sta ingannando la testa a non studiare. E studiare è troppo difficile e quindi si vergognerà troppo e secondo lui non riuscirà in quell'esame. Cioè non si permette di fare brutta figura, quindi non ha attualmente le forze per studiare. Che groviglio! Cioè quando non si vuol far fatica ci si ingroviglia. Gli ho augurato che l'esame abbia un santo esito negativo, cioè una virata per socializzare con la sua vera povertà e quindi potrà chiedere aiuto. Ma se sarà sempre vincitore, non ammetterà mai la sconfitta, non ammetterà mai il fatto di non poter riuscire. Il non riuscire non sarà contemplato nella sua vita. Lui addirittura non lo chiama riuscire, ma quello lo chiama neanche un fallimento, ma anzi dice sono fallito, sono un fallito. No, la povertà è l'atto di umiltà che ci fa tendere la mano. Stare nella povertà è stare sotto la pioggia, stare nella povertà è dire non ce la faccio, ma sentire che si cammina però in cerca di aiuto. Ecco il regno dei cieli. Felicità è questo, povertà che siamo, mancanza che abbiamo, incompletezza che siamo, inadempienza che realizziamo. E tutto questo è il trampolino per non fare da soli, ma per dire conto su di te, non su di me, ma su di te. Tu sei la forza alla mia povertà, la completezza alla mia incompiutezza, la fecondità alla mia sterilità. Tu, non io. Questo è il regno dei cieli. E questo vale anche per te. Tu, non io. Per questo, nella prima lettura di oggi abbiamo sentito «Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero», a ricordarci che questo popolo umile e povero ci ricorderà che da soli non c'è il regno dei cieli, che se non si conta sugli altri non c'è felicità. Certo, la società che stiamo vivendo ci introietta nelle nostre teste che ce la faremo, che dentro di noi ci sono tutte le forze, che noi siamo la forza esclusiva, che dobbiamo mettercela tutta. Ma la beatitudine di Gesù è che uno ce la mette tutta quando si sente povero. Quelli che piangono, invece, saranno consolati da un tu. La loro solitudine avrà un abbraccio. Non possono abbracciarsi da soli quelli che piangono. La solitudine se ne va solo con un abbraccio. E l'abbraccio è il tutto del regno dei cieli. Consolatore è Dio, abbraccio è Dio, paraclito è Dio, tutti i termini che dicono relazione, non solitudine. Il pianto aspetta una mano che lo asciughi, ma non è la mia. Se è la mia, quella è una mano di vergogna, è una mano di nascondimento. La tua mano è la mano dell'amicizia, che asciuga non solo una lacrima, ma una solitudine. Grazie di questa tua mano, e so che tu mi dirai grazie di questo tuo pianto.
Ci sono delle volte quasi non respiro più, la tristezza sale in gola, si contorce e la soffoca, e sento la paura e la mia mortalità divorarmi il cuore. E quanto manchi, perché io ho bisogno di te, perché io ho bisogno di te, che ti feci, tu se puoi non farlo a me. Ora so cos'è il bisogno e mi sento così debole. I miei muscoli sfiniti non mi ascoltano più. Nel mio petto c'è l'inferno. Oh, se ci fossi tu, perché io